Ed è con questi ritmi orientali che iniziamo la puntata numero 45 di Burning Pass Live. Buonasera a tutti in questa tiepida serata perugina dalla sede dell'officina di Ponte San Giovanni, che viviamo, che il vostro Giuseppe La Sola, colui che non vi darà mai una sola, colui che non vi lascerà mai aspettare fuori per un appuntamento, vi dà appunto il benvenuto. Buonasera a tutti, questo è Burning Pass Live, ma senza dei miei carissimi compagni di viaggio come potrebbe essere la stessa cosa questo programma? E allora andiamo subito a conoscerli. Ah, cominciamo con lui. Prototipo di studente modello? No. Giovane universitario con la media del 30? Neanche per sogno. Ragazzo tutto casa e università? Proprio oggi pomeriggio gli abbiamo regalato una cartina di Perugia dove gli abbiamo segnato l'indirizzo della facoltà di lettere e filosofia, ormai da tempo immemore dimenticata da questo Sabino di origine controllata. Sarà riuscito il nostro eroe nell'impresa di trovarla? Andiamoglielo a chiedere. Lui è Francesco Vecchiaroccia Dawson Terence Petricca.
Buonasera a tutti. Sì, ci sono riuscito, ma poi però sono andato al bar che stava proprio lì davanti, perché caso vuole che vicino alla mia facoltà ci sia proprio un bel bar e io mi sono fermato lì.
Ah, ma non è neanche colpa tua.
Ma non è colpa mia, perché se mettono i bar vicino all'università, uno che deve fare?
Queste scusa. Distrazioni, guarda.
Ma guarda un po'. Impressionante qui,
Ma ora veniamo a lei. Nel 2009 è entrata nella speciale classifica del Guinness dei primati e ha ricevuto i premi direttamente da Barbara D'Urso per due record, signori. Il primo: è riuscita a tagliarsi i capelli nell'anno 2009 esattamente 869 volte, battendo il suo precedente primato di 648 e deliziandoci ogni lunedì, e ripeto, ogni lunedì, perché grazie a Dio è solo in questo fatidico giorno che i qui presenti conduttori radiofonici la vedono durante la settimana. Il suo modello preferito? Quello attuale, alla Moira Orfei. Il secondo primato battuto è quello dell'ospitalità tramite couchsurfing. È riuscita a dare alloggio, pensate un po', in 365 giorni a ben 1082 ragazzoni stranieri, prevalentemente nordafricani. Sarà stato un caso? Di cui in ben 901 casi ha stretto dei rapporti sentimentali ormai consolidatisi. Altro che geisha, lei è Sara Cucciolotta Smandrapotta Marzo.
Buonasera a tutti. Che vuol dire Smandrapotta?
Smandrapotta, Smandrapotta.
Meglio che tu, ecco, ignori.
Allora, io
però
innanzitutto intendo smentire, perché non sono stati 1882 ragazzi, ma 2933.
Molti di più.
E non mi sono fermata solo alla maggioranza di nordafricani, ma un po' anche altre razze, insomma.
Ah, ho capito.
Di tutto e di più, per la vostra gioia, per alimentare i vostri pettegolezzi e così
che,
via.
Che bello, sì,
e poi volevo dire che, insomma, se non mi avete visto all'ultima puntata del Guinness dei primati con Paola Perego, c'ero anche io che mi hanno dato il premio.
Esatto,
proprio
esatto,
per il taglio di capelli. Sono sul libro del Guinness dei primati.
Sara, ma la nostra trasmissione, così come tutte le dirette di radiofonica.com, danno la possibilità ai nostri ascoltatori da casa di interagire, vero?
È vero, sì, dando la possibilità di interagire tramite il nostro contatto Messenger, che è diretta @radiofonica.com, oppure tramite la chat del nostro sito, che è il sito di radiofonica.com. Iscrivetevi, loggatevi e interagite e chiedeteci quello che volete, perché stasera sarà una puntata abbastanza interessante, credo.
Secondo me sarà una puntata bellissima, perché andremo in un paese che è diventato tristemente famoso, diciamo, per motivi ecco, non proprio allegri, ma andremo a conoscere quella parte di cui magari non si parla molto, proprio cosa pensa la gente. Andremo a conoscere, insomma, il vero e proprio Afghanistan, e lo facciamo con un ospite che fra poco veniamo a presentare. Ma quale migliore inizio se non con Jumping Jack Flash? Questi sono i Rolling Stones.
It's all
22.52, questa sera abbiamo lasciato molto più spazio al nostro giornale radio, il nostro mitico, fantasmagorico Fonica News, alle nostre Martina, Rossella, Gabriele, Lucina, insomma tutte coloro che contribuiscono a darci quotidianamente l'informazione dal mondo, l'informazione sull'università, l'informazione su Perugia, sulla regione, eccetera, eccetera. Insomma, un giornale completo. E allora, questa sera ci andiamo in Afghanistan, ma andiamo subito a presentare il nostro ospite, senza il quale effettivamente la nostra puntata non sarebbe la stessa. Un po' come voi, ragazzi, no?
Esattamente, esattamente.
E allora, lui è Feroz, che viene proprio da...
da Afghanistan. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori radiofonica. Sono molto contento che mi hanno invitato i miei amici a raccontare alcune cose che riesco a raccontarvi. Mi chiamo Feroz, sono venuto da Afghanistan, sto studiando all'Università per Stranieri, sto facendo facoltà della lingua e cultura italiana, corso di comunicazione internazionale, sto da 4 anni.
Ah, è da 4 anni ormai.
Da 4 anni, sì, ormai.
Come mai hai scelto l'Italia per la tua esperienza all'estero?
Perché io stavo lavorando con l'ospedale di emergency mentre anche facevo università. Quando mi sono laureato ho lasciato emergency purtroppo, perché prima facevo infermieri e poi quando mi sono laureato ho detto a loro, soprattutto a Marco Gratti che è un mio amico e Matteo.
E sono ancora in Afghanistan a lavorare?
Sono stato in Afghanistan, adesso no, stanno in Italia. E ha detto che mi sono laureato in scienze politiche, adesso non voglio lavorare più come infermiere, voglio lavorare come amministratore con voi, perché voi avete aiutato tantissimi con me.
Sì. Insomma, volevi fare l'amministratore, però volevi andartene in Sudan all'inizio.
No, eh? Poi quando ho lasciato emergency, perché un mese aspettavo che mi danno la risposta che sì, poi ho detto no e ho lasciato emergency. Stavo cercando lavoro, non ho trovato purtroppo, poi un mio amico ha detto che c'è una borsa per Sudan. E ho fatto alcune cose, alcuni documenti, poi non sono stato interessante per quello, perché per i motivi che c'era.
Certo. E poi hai trovato questa borsa per l'Italia.
Borsa degli studi dall'ambasciata dell'Italia a Kabul, ho fatto gli esami, questa cosa, poi sono venuto qua, una cosa che non aspettavo, anche non ho sognato mai nella mia vita che un giorno...
potessi arrivare in Italia.
E invece il destino ti ha mandato in Italia e ti ha mandato a Perugia. E stasera a boarding pass.
Guarda che culo stasera.
Che culo, soprattutto.
Tu parli molto bene italiano, Feroz. Sì, dai, il nostro ospite dice di no, però sì, comunque parli molto bene, capisci tutto. Ormai da 4 anni, da 4 anni che sei qui. Non ti sei pentito chiaramente della tua scelta, vero? Dell'Italia. Non hai cambiato idea, ecco, non è stata una cattiva idea per te.
No, assolutamente, no, perché sono contento che sto qua in Italia, no, assolutamente.
Dopo ci racconterai meglio la tua esperienza, anche i tuoi viaggi che hai fatto lungo la nostra penisola, so che sei stato a Napoli ultimamente, vabbè, poi comunque ne parliamo, perché mi sa che c'è tanto da
magari
raccontare.
Quando i bambini vanno a dormire, perché c'era anche Giuseppe, mi sa che la compagnia non è della migliore per fare esperienze solo turistiche,
ne parleremo.
Turismo diverso, di sfasciamento.
No, assolutamente, si fa sempre turismo culturale, insomma. E allora, Afghanistan, paese di circa 32 milioni di abitanti, Repubblica Islamica, capitale chiaramente Kabul, diviso in 34 province, è enorme l'Afghanistan, poi è presente due volte l'Italia, ben 7 etnie almeno, comunque fra quelle principali, Pashtun, Tagiki, Hazara, Uzbeki, Turkmeni, Baluchi, chi più ne ha più ne metta. E comunque fate attenzione, cari amici che ci seguite da casa, perché sarà dedicata proprio all'aspetto etnico la puntata, perché capirete perché. Per quanto riguarda le lingue, la più parlata è il Dari, no?
Sì. Prima di tutto, come sapete, l'Afghanistan è uno stato dell'Asia centro-occidentale che confina a nord con Tagikistan, Uzbekistan, Kazakistan, a nord-est con Cina, a est-sud con Pakistan e a ovest con Iran. E come la lingua è ufficiale Dari o Pashtun che ha scritto nella carta di questo giornale, ma ci sono più di 30 lingue che diffuso ma parlata, non scritto. Ma invece la lingua scritta è tre lingue, che come ha detto prima Pashto, Dari e Uzbeki. Ma i due lingue Dari e Pashto a livello a tutto Afghanistan è obbligatorio, scritto orale. Invece terza lingua è Uzbeki, soprattutto dove ci sono gli Uzbeki al nord, sì, nord. Da solo è obbligatorio lì, ma invece altra parte non è obbligatorio.
E
invece,
comunque poi parleremo anche del vostro livello di unità all'interno del paese, perché forse più che mai in uno stesso paese bisogna parlare di diversità, però vedremo come appunto possiamo parlarne. Dicevi proprio, ecco, dobbiamo collocare l'Afghanistan nell'Asia nell'Asia centrale, no?
Centrale.
Proprio in questo che era la via della seta, no? Quella via che partiva dalla Cina, che si sviluppava per circa 8.000 km quadrati, no? La via commerciale dei cinesi, che aveva come ultima destinazione Roma alla fine, no? Passava poi per l'Asia minore, centrale, per il Medio Oriente. Mazza, quanto sono informato.
Mamma, quanto ho studiato stasera, io mi meraviglio di questo ragazzo, mi sorprende.
È davvero affascinante quando
perché il problema è che è intelligente ma non si applica.
È intelligente ma non si vede, è questo il problema.
Insomma, quindi proprio per questo l'Afghanistan ha sempre ricoperto una posizione piuttosto centrale anche diciamo così, a livello geopolitico, no? È stato molto conteso soprattutto nel 1800, no? È stato un po' nel 1800, nel 19 secolo,
sì,
quando
certo,
a contenderselo erano appunto la Gran Bretagna, la Russia, insomma, comunque è stato sempre all'interno, proprio nel mezzo delle attenzioni da parte delle grandi potenze, proprio per questa sua posizione molto veramente invidiabile. Se potessi dare un aggettivo per il tuo paese, Feroz. Questo paese così grosso, questo paese così
paese che
etnico,
che più famoso nella sua ospitalità, diciamo questo, che anche era anche famoso fino a 20 anni fa e adesso anche famoso, ma purtroppo dopo
ultimi
anni, che questa la guerra, questa cosa, ormai non c'è ospitalità, anche se vai a livello a casa comunque c'è, ma comunque era più famoso prima dei 20 anni perché c'era la pace, non c'era la guerra purtroppo, finché adesso c'è la guerra e non ci sono ospiti che ci vanno, non c'erano coraggio. C'è anche una idea brutta che è diffusa nel mondo, che ci sono che ammazzano questa cosa. Secondo me questa cosa è la colpa dei media. Se tu vai in Afghanistan nessuno ti tocca, nessuno.
Forse dipende,
dipende.
Poi
dalle
dipende
zone,
la ragione. E certo, per esempio se vai a sud, certo, ovvio, se anche io vado, magari per la colpa di io sono Tajik, forse mi...
Sì. Ecco, diciamo, nelle province di Kandahar e Helmand,
Kandahar, dove ci sono i talibani fondamentalisti, che sono, sì, ma comunque è famoso per l'ospitalità. Soprattutto se tu vai a una casa, come ospiti ti rispettano e ti offrono quello che ce l'hanno, se anche sono non se una famiglia che anche se povera,
sì,
quello che ce l'ha ti offre. Se tu non mangi è una grave offesa,
è vero.
E poi quell'aspetto che fratellanza,
sì,
che tutti sono come sono fratelli, e se anche siamo diverse culture, diverse lingue, comunque a livello
culturale, dici, no?
Non sentiamo che tu sei Tajik, tu sei Pashtun, questa cosa.
Bene, ma questo invece comunque è uno degli aspetti centrali di questa puntata, infatti ne parleremo dopo. Quanto siete uniti gli afghani, cosa si può fare per unirvi di più, quali sono le differenze fra le varie etnie di cui proprio adesso andremo a parlare. Ma intanto ascoltiamoci il beniamino di casa.
Sì, sì, il nostro idolo. Andiamo con Far Behind, questo è Eddie Vedder.
Thank you.
le 23:04 minuti, siamo ancora in diretta su radiofonica.com, state connessi con noi perché questa sera è una puntata veramente interessante. Questo era il mitico Eddie Vedder con la sua Far Behind, colonna sonora di un film che ci è piaciuto molto, dobbiamo dire, Into the Wild, uscito 2 anni fa, che sicuramente molti di voi avranno visto. Ma torniamo al tema centrale della nostra puntata, cioè all'Afghanistan e soprattutto ad uno dei punti, diciamo, focali di questa bellissima terra, che è appunto l'etnia, no? Stavamo parlando di questa diversità che c'è in Afghanistan. Ecco, Feroz, ci vuoi dire qualcosa di più? Sicuramente ne saprai molto più di noi, immagino, no?
Ok, in Afghanistan, come la lingua è diversa e diffusa, anche etnie, ci sono tante etnie, soprattutto ci sono diffusi 4-5, che per esempio Tajik, Pashto, Hazara, Uzbek, Baluch, ci sono Pashai, ci sono tante etnie. E comunque, come prima detto, noi non sentiamo che quando per esempio andiamo in supermercato, all'università, a scuola, che io sono Tajik, tu sei Pashto,
certo.
Assolutamente non si sente. Ma quando sente, quando per esempio c'è il periodo dell'elezione, per esempio aspetto politico, tu senti che tu sei Tajik, tu sei Pashtun, perché quando votano a risultati vedi quale regione ha votato di più,
cioè ognuno vota per la sua fazione, certo, no? Per la sua parte, chiaramente
per la sua etnia,
E ancora secondo me la gente non è in grado di dare, di sapere il valore, chi è bravo, che per aiutare costruire l'Afghanistan.
Anche se l'anno scorso, scusami se ti interrompo, si sono ripetute le elezioni presidenziali in cui ha vinto l'attuale precedente, chiaramente presidente
Hamid
Karzai. Si è verificato un po' il contrario rispetto a quello che stavamo dicendo, ovvero il candidato Hazara, è arrivato terzo alla fine del computo totale, però ha ricevuto molti voti anche da parte delle altre etnie, quindi forse qualcosa inizia a muoversi da questo punto di vista.
Sta muovendo, ma molto lento, molto, molto lento. Per esempio il primo periodo, quando abbiamo votato per presidente, elezione presidenziale, è 2004. Sì, hanno votato più di Karzai perché aspettavano che Karzai farà qualcosa, e invece dopo 5 anni non ha fatto niente. Seconda elezione che abbiamo votato, maggior parte hanno votato a Abdullah, che se anche era metà Tajik, metà Pashtun, perché sua madre era Tajik, suo padre da Kandahar, sua madre da Panjshir, dove io abito. E hanno votato, ma non per quello che era aspetto etnico, perché è un bravo persona, aspettavano che vince e farà qualcosa per Afghanistan. Un altro candidato che c'era, Ramazan Bashardos, era il mio professore all'università, dove io ho fatto l'università al Biruni, vicino a Kabul, è bravo. Purtroppo che non danno tanto valore perché soprattutto vedono l'aspetto etnico. Quello che ha Hazara, diciamo, se anche è bravo, se anche ha fatto campagna elettorale, è andato a città per città, non aveva paura. Se anche lui è andato in regione dove c'era i Pashtun, hanno votato.
Certo. Ecco,
ma purtroppo che ancora la gente non sente questo valore.
Ecco, si parlava di Pashtun. Insomma, l'etnia Pashtun è quella principale, diciamo, nel paese per numero di abitanti, è circa il 42% della popolazione.
Esatto,
seguita dall'etnia Tajika con il 27%. E poi seguono gli Hazara.
Esatto.
E infine poi gli Uzbeki.
Poi ci sono altri.
Queste sono le 4 etnie principali del paese. Soprattutto, diciamo, ecco, si parla sempre di Pashtun. Lo stesso l'attuale presidente Karzai, che tu hai nominato prima, è proprio un Pashtun, no? Questa etnia è radicata soprattutto nel sud del paese, no? Quindi province del Mar, Kandahar.
Ci sono, perché questo è successo. Maggior parte dei Pashtun stanno a sud, ma ci sono anche altre città dal nord, perché nel periodo del Zahir Shah, quando c'era il re, prima di lui anche sono spostati la gente dove non c'era i Pashtun, per diffondere l'etnia dove non c'era. E ci sono anche, non possiamo dire da solo a sud, ma ci sono a nord, soprattutto a nord, nord si chiama un provincia Condos, ci sono tutti, maggior parte sono Pashtun.
Per far capire ai nostri radioascoltatori com'è questa etnia Pashtun, no? Quindi ripetiamo, la principale per numero nel paese, possiamo dare quello che un po' è il Pashtun Vali, no? Ovvero il codice d'onore della dinastia, no, della dinastia, scusate, dell'etnia. Per esempio, uno dei punti principali è il cosiddetto Nang, ovvero onore.
Cioè, Nang, capito.
Pensando un po', è proprio un sacro dovere che ogni membro di una tribù ha di proteggere con ogni mezzo il proprio onore e quello della propria famiglia, anche a costo della vita. Insomma, è un tipo di società piuttosto tribale ancora, quella dell'Afghanistan. Infatti, per prendere le decisioni più importanti...
È la famiglia.
Ecco, è la famiglia, sono i capi tribù che si riuniscono in quella che si chiama Loya Jirga, se non
so. Loya Jirga.
Loya Jirga, no? Sarebbe ovvero il gran consiglio tribale, no?
Certo.
In cui tutti gli anziani, i capi delle
varie tribù, famiglie, delle città che uniscono e poi decidono ancora vogliono, mi sembra che fra un mese che fanno questa Loya Jirga, grande Loya Jirga, che è sotto nome del pace.
Sì.
E speriamo bene, ma comunque, come hai detto, che ancora c'è un valore più della famiglia.
Sì, sì.
Come di onore quella del Nang, è una parola persi che per proteggere quella onore.
Ecco, bisogna proteggere l'onore
anche se sacrifica, esatto. Per proteggere la sua famiglia.
Infatti un altro dei pilastri dell'etnia Pashtun è proprio il cosiddetto badallo, ovvero vendetta. Se qualcuno uccide un membro di una famiglia o disonora una donna nella famiglia, la vendetta è necessaria a questo punto. Pensiamo un po', e deve essere consumata anche durante il corso delle generazioni. Cioè, se non è possibile in un determinato momento, il presente, comunque va consumata
questa,
anche in una generazione successiva.
Quella riguarda l'aspetto religione, perché c'è scritto anche nel Corano questa cosa, che se qualcuno ti ammazza un membro della tua famiglia, tu hai il diritto. Non che tu ammazzare, il governo deve mettere.
Certo.
Deve.
Non punire parola, in qualche punire, modo.
Punire, certo, vigore, questa. Poi questa piano piano diventa come la cultura. Se ammazzo qualcuno, un membro della mia famiglia, come ce l'ha anche mi dà diritto il Corano, la religione, io posso anche difendere la mia famiglia, deve ammazzarlo. Poi ci sono aspetti che dice nel Corano che se tu rifiuti, non ammazzi quella famiglia, e questo anche per te è un onore.
Quello che per esempio...
Il perdono, insomma.
Perdoni
quella famiglia, se ancora tu, più onore rispetto...
Sì, quella che tu badala, cioè, per questa cosa.
Quello che per esempio viene chiamato Nanawatai, se non sbaglio.
Nanawatai è una parola Pashtun.
È una parola Pashtun, ecco, tu magari non la conosci, però non è altro che la ricerca del perdono. Cioè si evita
che
la
dicevo.
Vendetta, sì, e appunto si ricerca il perdono recandosi proprio nella famiglia, che a quel punto deve concederla, no? Deve concedere appunto questo perdono. Poi si va sempre all'ospitalità, è chiamata Melmastia in Pashtun, o Melmastia, non so.
Prima
che è sacra.
Quella che dicevo, ospitalità, prima che dell'aspetto ospitalità, che è più famoso per quella. Se tu anche ammazzi un membro della mia famiglia, per esempio, se tu dopo tuo fratello vieni a casa mia, io non posso fare niente. Perché tu sei mio ospite. Ti perdono.
Per quello che questa cosa.
Sì, per quello
no?
Cioè, non posso fare quello che tu hai fatto, il tuo fratello ha fatto, perché tu sei venuto a casa mia, tu sei ospite mio, io ti perdono.
Quindi c'è questo valore della melmastia, quindi dell'ospitalità, è ancora più forte di tutti gli altri, quindi di quello dell'onore addirittura pure, no?
Sì.
O di quello della vendetta. Questo è molto interessante, effettivamente. Ed è proprio su questo dobbiamo focalizzare l'attenzione questa sera, perché l'Afghanistan è interessante proprio da questo punto di vista, soprattutto. Va benissimo, allora spezziamo un pochino con un altro grande della musica, no?
Eh sì, ci andiamo a sentire Ben Harper, questa è Flake.
I know she said it's alright, but you can make it up next time. I know she knows it's not right, there ain't no use in lying. Maybe she thinks I know something, maybe, maybe she thinks it's fine. Or maybe she knows something I don't. I'm so tired, I'm so tired of trying. It seems to me that maybe it pretty much always means no. So don't tell me, you might just let it. Oftentimes we're lazy, it seems to stand in my way. Cause no one, no, not no one likes to be let down. I know she loves the sunrise, no longer sees it with her sleeping eyes. And I know that when she said she's gonna try, well, it might not work because of other ties. And I know she usually has some other ties. And I wouldn't wanna break on, I wouldn't wanna break on. Maybe she'll help me to untie this, but until then, well, I'm gonna have to lie to you. It seems to me that maybe it pretty much always means no. So don't tell me, you might just let it go. And oftentimes we're lazy, it seems to stand in my way. There's no one, no, not, no one likes to be let down. It seems to me that maybe it pretty much always means no. So don't tell me, you might just let it. Baby, the further you fall, even with all the money in the whole wide world. Please, please, please don't pass me. Please, please, please don't pass me. Please, please, please don't pass me by. Everything you know about me now, baby, you're gonna have to change.
In diretta dalle officine di Ponte San Giovanni, a parlare la vostra Sarita, e qui siamo a Boarding Pass e stiamo parlando questa sera di un paese conosciuto da tanti per motivi, diciamo, un po' particolari di guerra e così via, ma lo stiamo scoprendo sotto tanti diversi aspetti, che, da quelli che possono essere religiosi a quelli etnici e così via. E tanto da casa c'è gente che ci ascolta e c'è gente che è interessata e ci fa domande. Per esempio c'è un ragazzo che si chiama Graziano, che colgo l'occasione per salutarlo perché è stato uno dei nostri ospiti qui a Boarding Pass.
Ah, e tra salutiamo Graziano.
Ciao. Salutiamolo, e tra l'altro ora è in India.
Ah,
per la serie i nostri ospiti sono dei viaggiatori, non si fermano mai. C'è Graziano che ci chiede appunto come vivono le persone che sono nelle ONG là, che sono nelle organizzazioni non governative. Quindi come vengono visti, in qualche modo come vivono queste persone che lavorano là. Tu che hai lavorato, non so, per Emergency, magari sei entrato in contatto e così via.
Allora, diciamo
respira,
che...
Respira, vuoi anche non rispondere.
No, diciamo che questa, la, diciamo, cultura come stranieri che stanno lavorando da circa 20 anni dopo... Nel 1992 che stanno lavorando in Afghanistan e la gente è contenta e vede con buon occhio. E una cosa, aspetto positivo, che c'è un'organizzazione non governativa che sono autonome e ti danno la possibilità di promuoverti. Un'altra cosa che più che le persone vogliono lavorare con organizzazioni internazionali oppure stranieri, che loro danno un stipendio più alto rispetto al governo. Per esempio, un impiegato governativo, il governo paga 70 massimo 150 euro al mese. Come mio padre è commissario, riceve dal governo 70 euro al mese. Sì. Invece una persona che lavora con organizzazione straniera oppure non governativo, se una persona come portiere paga 300 dollari. E invece impiegato ci sono che da 500 dollari fino a 1000 dollari.
Insomma, quindi quello del denaro, chiaramente quello di un maggiore, ecco, di uno stipendio più alto, è sicuramente un motivo per lavorare in un'organizzazione internazionale,
sì,
ecco, rispetto magari a una posizione.
Poi ci sono organizzazioni come Emergency, che veramente che la gente ama Emergency. Come io ho lavorato, anche ho vissuto, soprattutto durante la guerra civile, oppure l'arte civile, durante 1995 con i talibani fino al 2001. Unico ospedale che organizzazione non governativa che lavorava con il governo era Emergency, che ha fondato nel 1999, dicembre, diciamo, 99, che per ci ha aiutato. Perché in quell'epoca non c'era ospedale, noi dovevamo portare i feriti in Tagikistan, anche non in Pakistan, in Iran, da solo in Tagikistan, perché aveva il rapporto buono con il governo.
Quindi Tagikistan, ricordiamo, nord-ovest,
nord-ovest.
Non confina a nord-ovest con
perciò noi non possiamo dimenticare Emergency mai, perché ci ha aiutato un periodo che eravamo veramente, avevamo le mani chiuse.
Quindi diciamo le organizzazioni umanitarie come Emergency comunque sono ben viste in Afghanistan.
Sì, sì,
no?
Ci sono tante come questo, per esempio, come
sono integrate con la gente del posto, o comunque vengono viste, cioè vengono viste come una persona di loro, o comunque vengono viste sempre come stranieri.
Anche dipende dal punto di vista chi guarda questa, ci sono le persone, magari guardano che ci sono le persone aperte che dicono che aiuta la gente, non aspettano, non pensano che stanno facendo male per la gente.
Soprattutto
dipende dalla gente.
Gli ambiti religiosi, no? I religiosi, come vedono queste organizzazioni internazionali oppure in generale un intervento straniero?
Una domanda difficile rispondere. Comunque le religioni, ci sono le persone che non vedono gli occhi buoni, non vedono,
diciamo, soprattutto i
se anche
i fanatici,
aiutano per umanità, per questo che ti aiuta, ma non vedono, ci sono.
Beh, soprattutto perché magari anche se lo fanno per scopi nobili, per scopi umanitari, comunque vengono visti come una presenza straniera, come degli intrusi, per questo che non vengono visti bene.
Poi io, secondo me, ci sono che altri paesi, per esempio, forse che danno idea a loro attraverso i religiosi che fanno questo casino, che alzare la gente contro i stranieri. Secondo me ci sono i paesi che questa cosa fanno, non la gente, proprio la gente afghana, non ce l'ha questa cultura che odiare gli stranieri. Secondo me ci sono le mani dietro.
E allora, facendo un attimo un rapido riepilogo, quindi gli afghani, gente molto fiera, però gente molto fiera, ma allo stesso tempo molto ospitale, in modo tale da sottomettere, diciamo, tutti gli altri valori, oddio, valori fino a un certo punto, tutti gli altri, ecco, come prima si parlava della vendetta, dell'onore, addirittura è talmente forte questa, quella che abbiamo definito prima melmastia, quindi ospitalità, da mettere tutto il resto proprio al di sotto di questo, no? Quindi popolo fiero, però ospitale. Diciamo, comunque, nel corso del sicuramente degli ultimi due secoli l'Afghanistan ha dovuto resistere indubbiamente a diverse, diciamo così, invasioni, russi, britannici, americani, eccetera, eccetera. Certo. Quindi, ecco, sicuramente si è sviluppato questo senso proprio quasi di autodifesa, questo senso, diciamo così, di vedere chi viene nel tuo paese, chiaramente in modo un po' più distaccato, cioè, si fa più attenzione a questo. Però dall'altra parte, chiaramente, il valore dell'ospitalità rimane, questo, ecco, è un aspetto importante. Insomma, quindi gli afghani sono abbastanza uniti oggi, cioè tu, tranne che nei momenti elettorali, no? Possiamo dire questo in generale?
Sì, sì, diciamo sì, che sono uniti, ma invece a livello politico si sente la differenza oppure discriminazione.
Mm. Certo.
Ma invece che quando dico che siamo uniti, per esempio, se vai all'università di Kabul, vedi ci sono Uzbek, Pashtun, Tajik, Hazara. Non si sente, tutti dicono noi siamo afghani.
Noi siamo afghani.
Non dice che tu sei Hazara, tu sei Pashtun, tu sei Uzbek. Nessuno sente questa cosa. Ma assolutamente.
La soluzione dei problemi, o comunque parte della soluzione dei problemi afghani, potrebbe venire anche da qui, cioè proprio dall'unità della popolazione. Vero? Io comunque oggi pomeriggio ho fatto un po' un giro per i blog che ho trovato su internet, e proprio ragazzi afghani che scrivevano anche su Facebook dicevano proprio questo. Ecco, chi era magari immigrato negli Stati Uniti, chi si trova in Europa, chi chiaramente anche dall'Afghanistan. Quello che veniva proprio così sbandierato è proprio questo senso, questa necessità proprio di unità che c'è dentro. Un ragazzo diceva appunto, anzi più ragazzi diceva, più siamo uniti più effettivamente possiamo combattere i nostri problemi, senza differenza appunto fra Tagiki, Pashtun, Hazara, eccetera eccetera, insomma quello che dicevi proprio tu prima.
Io posso dire una cosa, che questa, la unità, noi sentivamo prima durante il regime comunismo, perché questo conflitto, se vedi quella, la differenza, discriminazione, la differenza tra etnie oppure religione, è cominciato dopo 1992, perché questa, ci sono gli aspetti all'interno del paese, comunque è chiaro, è ovvio che ci sono, quando ci sono differenze di lingue e culture è difficile unisci.
Certo.
Poi ci sono aspetti esterni che io posso dire che, come i paesi che paesi che non vogliono, per esempio, diventa Afghanistan un paese potere, soprattutto con il Pakistan.
Ah, vabbè.
Perché prima del periodo del regime comunismo, Afghanistan era forte più del Pakistan. Mm. Per esempio, avevamo le armi nucleari prima. Pakistan non aveva, anche non era in grado di confrontare con Afghanistan. Piano piano, attraverso i movimenti islamici, secondo me, che ha rovinato Afghanistan fino adesso, Afghanistan adesso non è in grado militarmente
di competere con
Pakistan.
Beh, diciamo che i problemi dell'Afghanistan effettivamente sono iniziati con l'invasione sovietica nel 1979. Da quel momento, purtroppo, quasi senza soluzione di continuità, c'è stata, diciamo, guerra nel tuo paese, purtroppo. Va benissimo, parliamo di questo e molto altro, torneremo dopo parlando della tua etnia, i Tagiki, ma intanto andiamoci a sentire questo gruppo strepitoso, questo gruppo incredibile proprio.
Sì, loro vengono dall'Inghilterra e sono i Muse.
Far away from the memory.
Erano i Muse qui su radiofonica.com a Boarding Pass Live. Questa sera stiamo parlando dell'Afghanistan e, come per chi ci ha ascoltato fino adesso ha ben notato, che Giuseppe è preparatissimo. Non che le altre volte non sia preparato, perché è sempre un secchione del capo.
No, un minchione, non un secchione.
Però questa sera io mi sono meravigliata della preparazione di Giuseppe. È venuto qui a Boarding Pass con un libro, ha sfogliato, ha iniziato
sì,
a leggere.
Il libro è Bon Prix, è un catalogo di modelle, sono quasi tutte
Vabbè,
nude qua.
Non possiamo...
Anzi, lo consigliamo ai nostri ascoltatori in ascolto, perché le modelle tra l'altro sono molto belle.
Ecco,
lo
diciamo,
stiamo sfogliando in questo momento.
Diciamo che i miracoli non sono ancora completamente possibili, però insomma... Apprezziamo l'impegno profuso da Giuseppe in questa puntata e vi svelo un piccolo segreto. Sapete perché Giuseppe è così preparato su questa puntata? Ebbene sì, voi direte per passione, geopolitica e così via. No, perché il nostro caro Giuseppe sta scrivendo la tesi su questo argomento.
Siete delle vipere, veramente.
Di necessità virtù.
Questa, no, non è proprio necessario dirla questa cosa. Vabbè, sto scrivendo la tesi, molto bene. Abbiamo fatto questa puntata proprio per questo.
Perché voleva intervistare qualcuno da inserire come appendice nelle interviste della tesi. Ti sta usando, scherzo.
Ti sto usando, caro Feroz, quindi vabbè, mettiamo così. Feroz, tu, ecco, parliamo un po' di te adesso, prima di tornare sull'Afghanistan. Tu hai viaggiato molto in Italia, a quanto pare.
Sì.
Ecco,
sì,
in 4 anni sicuramente avrei avuto modo di vedere il nostro paese.
Ho visitato, soprattutto quando sono arrivato, primo anno, quando facevo la lingua, ho visitato Roma e
Hai visto le città più belle, no? Sì. A Udine.
Insomma. Udine sono andato e poi secondo anno Parma e Terni. Secondo anno.
Ah, ok.
E terzo anno sono andato a Venezia.
Venezia, comunque, ti mancano molte città ancora da vedere. ti manca buona parte del nord.
Ti manca Lecce.
Sud.
Salento.
Ti manca lo Salento della nostra Sara. Ecco, Sara, invita il nostro ospite magari per quest'estate, no?
Certo, quest'estate, se non vuoi rimanere nella triste Perugia che non ha il mare, vai giù nel Salento.
Diciamo
e
che
Feroz il mare.
C'è un po' abituato a non avere il mare, perché come sapete l'Afghanistan, ecco, non ha degli sbocchi proprio sul Golfo Persico, però comunque quando è qui sicuramente approfitta, come ha fatto a Napoli, no? Anzi, a Capri, ti sei tuffato dalla barca, ecco, ci siamo ritrovati in viaggio insieme con Feroz, da cui è nata, diciamo, questa amicizia, no? E ti sei tuffato, ti sei fatto un bel bagno, quindi bene, bravo Feroz, vabbè, questo
poteva anche... Non essere
timido.
È andato benissimo.
Come andata, Feroz?
Comunque,
dici, l'esperienza?
Una cosa devo dire, che perché secondo anno sono stato a Puglia, a San Severo, il mio conquilino, se no forse sta ascoltando, forse dice, quando dico... Vado a casa, dici che Feroz, come mai non ha detto che sei stato a San Severo, soprattutto al mare di San Severo, che mi manca. Non vedo l'ora di ritornare a fare bagno. E quest'anno sono andato a un viaggio
bene,
meraviglioso
a Napoli,
Capri e Pompei.
Ma io voglio sapere che ha fatto Giuseppe, perché
era la guida.
No, ma perché
purtroppo la guida è con libro, no? Con aiuto del libro che ci raccontava.
Vabbè, insomma, abbiamo raccolto un po' di ragazzi stranieri e siamo andati a fare questa gitarella a Napoli, ecco, svegliamo un po' anche.
Ma no,
anche
io questo. Volevo sapere gli altarini, però vabbè, no, mi sa che è difficile da tirare fuori, vabbè, questi segreti
per
dal
sapere
nostro...
i miei segreti, tanto ormai mi sa che non ce ne sono più. Aggiungetemi su Facebook e comunque saprete tutto, perché mi sputtano settimanalmente con un sacco di foto, quindi aggiungetemi se volete sapere i particolari della mia vita privata. Vabbè, comunque questo non interessa. Dell'Afghanistan comunque si è occupato un tuo connazionale che si è trasferito comunque negli Stati Uniti già a partire dagli anni 80, dopo l'invasione dell'Unione Sovietica, che è Khaled Hosseini. Lo conosci,
sì,
no?
Sì, autore di sì.
Ecco, per chi non lo sapesse, ecco, l'autore di questo che è diventato un vero e proprio bestseller, Il cacciatore di aquiloni, che vedeva appunto questi due ragazzi, come, ancora bambini, sinceramente, come protagonisti, Amir di etnia Pashtun e Hassan di etnia Zara. E a mio avviso dà proprio uno spaccato di quella che è la società afghana di quel periodo, parte, ecco, diciamo così, dagli anni 70 al racconto, fino poi a prolungarsi fino al 2000. E poi è stato autore anche di un altro libro, Mille splendidi soli, che io ancora non ho finito di leggere, sinceramente, quindi la trama non la voglio sapere. Cosa ne pensi di questo autore?
Ecco, un grande autore, ma secondo me quella che su film, oppure se il libro che racconta il suo aspetto, quella scena nel film, soprattutto scena sessuale che succede, questa cosa secondo me lì non succederà mai. Forse ha raccontato in un altro modo.
Tu ti riferisci tu
con
ti
la
riferisci
scena
al secondo, a quale libro? Al secondo,
no, primo,
al cacciatore di aquilino.
Sì, sì. Nel film c'è una scena, c'è che il Pashtun fa sesso con il ragazzo Hazara, perché lui è Hazara. Ma quella cosa, io secondo me, che non succederà, anche non è successo mai, secondo me. È certo che c'è la differenza tra Hazara e Tajik e Pashto, perché sempre Hazara è stato sottovalutato fino 20 anni fa. 20 anni fa, perché sempre vedevano come mezzo di trasporto, tipo. Allora pensavano a queste cose, che mi ricordo che anche...
Non a caso, infatti, il protagonista del libro Hassan, Lazar, appunto, è il servo, diciamo, di Amir.
Ecco, il servo.
Poi si scoprirà che è anche il suo fratellastro, però comunque...
C'era, ma adesso non si sente comunque che questo aspetto. Prima 30 anni fa, questa cosa, che si vedeva questa cosa, ma adesso non c'è.
Adesso, ecco, non c'è più questa differenza, non capiterà.
Comunque anche adesso ci sono i Hazara che vanno a scuola, questa cosa, comunque adesso non si sente.
Un Hazara adesso non sarà più un servo di un pastuno o di chiunque altro, meglio. Dunque, questo libro parla appunto dell'amicizia fra questi due ragazzi, che poi è così, si evolve, accadono anche dei fatti spiacevoli, sono raccontati da questo, proprio in prima persona, proprio da Amir, il pastore, figlio di un ricco commerciante. In questo libro si parla proprio di questo gioco con gli aquiloni, come se fosse uno sport nazionale in Afghanistan. Parlaci un po', proprio questa caccia di aquiloni.
Questo è un gioco, diciamo, che è diffuso in Afghanistan, come un altro gioco che, come si dice, Boskashi, che con i cavalli. E diciamo con aquilino, come gioca? Perché come due persone, che come gioca a scacchi, avversario e quello tu. Giocano, c'è un quaderno, diciamo, della foglio grande, poi filo. C'è il filo grande che questa...
Insomma, si lanciano su
queste cello, poi fanno tra loro la guerra.
Sì.
Chi batte e vince.
E come si fa ad abbattere un aquilone?
Ok, c'è una sostanza che mettono nel filo. Che dal vetro.
Sì.
Quando attacchi e provi a togliere, poi ci vuole un tecnico, tu devi essere molto esperto, non qualsiasi, no? Una persona si alza sul cielo.
Allora, dimmi se ho capito bene, lungo il filo comunque viene, cioè il filo viene proprio cosparso di questa sostanza fatta di colla e vetro.
Di, no? Sì, del colla.
Di colla comunque e
vetro. No, farina. La farina.
Ah, farina pure.
Farina con vetro.
Ah, farina e vetro comunque pestato, sì, comunque, sì, no? Sì, compresso in modo che sia, sì, quasi, sì, una polvere. Ed è proprio in questo modo che si può tranciare il filo di, comunque dell'altro, esatto, aquilone. L'ultimo aquilone che rimane in questa speciale lotta
vince. Quella vince,
esatto,
sì,
sì, sì. Ed è proprio come la racconta appunto Hosseini nel suo libro, insomma, l'ultimo aquilone che rimane vince, e soprattutto il compagno di chi tiene l'aquilone, perché si gioca in due,
sì, due.
Chi lancia l'aquilone e chi invece
prende
gli aquiloni, tiene il filo, sì, e prende poi tra parentesi anche gli aquiloni, ecco, che vengono abbattuti, no?
Sì, sì, sì. Questo che perde e va poi soprattutto i bambini che vanno dietro questa che prende e hanno,
sì,
con onore.
E quella che si scatena è una vera e propria corsa per la città, sì, no? Sì. Alla ricerca proprio di questi aquiloni abbattuti. Molto bene. Nel secondo libro invece, Mille splendidi soli, la storia è completamente diversa. Si parla di questa ragazzina che nei suoi primi anni, tale Mariam, che nei suoi primi anni di vita, insomma, subisce, insomma, dei lutti, insomma, è un po' sfortunata. Vi rimando comunque al libro. Forse, ecco, rende ancora meglio l'idea della società afghana, perché tratta proprio della condizione della donna. Comunque vi rimando proprio a questo libro, Mille splendidi soli, di Khaled Hosseini. Va bene, prima comunque parliamo della tua esperienza italiana. Ma cosa pensano gli afghani del nostro paese? Siamo ben visti? Ci vedono male? Ci vedono come... Cioè, ci vedete più che altro?
Certo, che mi vedono bene.
Cioè... Sì, sì, sì. Come italiani siamo visti bene, oppure, sì, come...
Vuol dire la verità, sì, uno come Giuseppe, insomma, se va in Afghanistan non sarà... Cioè, ovunque vada, non è che va in Afghanistan.
No, soprattutto, senza dire, senza fare complimenti, questa cosa, che italiani soprattutto che hanno lavorato nell'ambito sanitario, mm-hmm, a Kabul, Panjshir, Helmand, Herat soprattutto, che è nato, che ci sono gli italiani, che ci sono organizzazioni italiane che lavorano sempre loro anche sull'aspetto sanitario, mm-hmm, che la gente vede con buoni
quindi siamo ben visti, forse anche un po' di più degli altri occidentali, oppure no? O alla pari, diciamo così, no?
Io non ho fatto ricerca su questa
cosa, certo, no, ma
non posso dire,
no, noi vogliamo quella che è la tua impressione, no? Anche parlando con i tuoi amici, penso
questa vorrei dire alcune cose su questa, che prima di venire nato, quando è andato in Afghanistan, la gente aspettava dai occidentali, in Italia, diciamo, dai stranieri, che una buona prospettiva.
C'erano grandi aspettative,
ma invece con passare gli anni e il valore che avevano prima, adesso non ce l'hanno, perché ci sono tanti motivi, perché ad esempio fino adesso non hanno costruito un ospedale o una fabbrica per lavorare la gente. Come sapete, ci sono tanti immigranti che sono stati, che hanno cominciato dal 1979, mm-hmm, dopo l'invenzione dell'Unione Sovietica, che sono stati rifugiati in Iran, in Pakistan, che ancora ci sono. Mm-hmm. Purtroppo in 10 anni, circa 8-9 anni, che non hanno costruito le fabbriche, cioè, per esempio il tasso di disoccupazione altissimo, mm-hmm, più del 70%, e invece la gente aspettava che loro portano la pace, soprattutto, certo, che non si sente la pace,
insomma. Quindi, diciamo, l'intervento della NATO, l'intervento degli occidentali era comunque richiesto, era comunque sentito in linea generale, proprio per la necessità di ritrovare la pace, quanto pare, data la mancanza di una buona ricostruzione economica soprattutto, le speranze degli afghani stanno un po' svanendo,
sì,
e questo
sì,
un po'
sì,
quello
questo che adesso,
per riassumere, sì, no? quello che possiamo dire. Va benissimo, siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora di oggi, adesso andiamoci a sentire i Foo Fighters, poi torneremo qui dall'officina di Ponte San Giovanni. Te vedo.
A Boarding Pass, ormai siamo nell'ultima tranche del nostro programma del lunedì ed è giunto il mio momento. Se la regia mi passa,
ma che bello.
Lo stacchetto, è giunto il momento di
quello che stavo
di salita
attendendo proprio per tutta
con alcune
la
dritte utili per viaggiare e non solo. Ecco, io direi che può bastare con la sigla, grazie dalla regia, ringraziamo la sola. E oggi volevo darvi alcuni consigli riguardo dei siti che potrebbero trovarsi utili per i nostri ascoltatori. E questi siti mi sono stati segnalati proprio da una ragazza che lavora all'estero, lavora in Spagna, lavora in aeroporto, quindi una ragazza che usa per lavorare la conoscenza delle lingue. Uh-huh. Mi ha consigliato dei siti in cui trovare dei lavori o comunque in cui esercitarsi con le lingue. E io ve li dico, così insomma prendete carta e penna, segnateveli, potrebbero tornarvi utili. Un sito si chiama Language Jobs for You, quindi è un sito in cui puoi cercare lavoro a seconda delle conoscenze delle linguistiche che hai. L'altro sito è multilingualvacancies.com, che è un altro sito appunto per trovare lavoro chi ha competenze linguistiche. E altri due siti che vi consiglio: uno è un sito per un po' rinfrescare e ripassare l'inglese, che si chiama talkenglish.com, e un altro è un sito che si potrebbe essere molto 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 utile, soprattutto per noi che andiamo all'estero. Si chiama viviallestero.com ed è un sito in cui altri italiani che vivono all'estero ti danno delle dritte, degli aiuti su alcune città dove loro sono residenti ormai da anni o comunque da un po' di tempo per lavorarci o per fare altre cose, quindi essendo in loco possono darvi dei consigli utili su come muovervi.
Sempre per la serie, se non conosci le lingue sei praticamente fregato, perché sì, non puoi
andare
da nessuna parte.
Invece se vi rivolgete a questo sito, è un sito appunto, una piattaforma di persone italiane all'estero che aiutano altre persone italiane che vogliono andare all'estero, potete trovare gente, non so, lavori, dritte per la casa e così via. Quindi insomma dateci un'occhiata perché non sono male come siti.
Va benissimo, e passiamo a, e dopo In viaggio con salita passiamo a un'altra delle nostre ormai consuete rubriche che proponiamo ogni lunedì.
E passiamo proprio da come al solito, più si va avanti con la puntata, più cade il livello culturale.
Beh, sì, sì, assolutamente, più diciamo minchiate a raffica proprio, ma ci piace così e andiamo con delle notizie divertenti dal mondo, ragazzi.
La BBC Bobo Production.
Sì, la BBC Bobo Production.
E allora, caro Bobo, cosa ci racconti questa settimana?
Beh, questa settimana abbiamo delle notizie fresche. Per la prima notizia ci spostiamo direttamente dall'altra parte del mondo, in California. E pensate un po' che una donna di Anderson, proprio nel ridente stato californiano, è stata arrestata addirittura con l'accusa di aver fatto sesso con almeno 3 ragazzi tra i 15 e i 16 anni. Ah. E fino a qui direte voi, vabbè, è strano, però... non lo so, ma de gustibus, no? Ecco, all'inizio, se non che qui all'inizio, la tale Deborah all'inizio aveva negato tutto, ma poi ha ammesso che dei contatti sessuali con questi ragazzini ci sarebbero effettivamente stati. Infatti lei ha ammesso di essersi sentita lusingata dalle attenzioni da parte dei giovani amici della figlia, ma la cosa più strana di tutte è... direi alquanto insolita, è che lei ha ammesso di aver fatto sesso con questi ragazzini, con questi amici della figlia, proprio per proteggere la verginità, pensa, della pargoletta. Io dico, a essercene, insomma. Cioè,
chi non vorrebbe avere una madre così?
Ha
fatto un sacrificio per proteggere, insomma, la virtù. No?
Immagino gli amici della madre,
gli amici del figlio,
no, gli amici del figlio.
Ma pure gli amici del marito, insomma, tutti, sì, una festa generale, insomma, capito? Ci sarà in California, stappano bottiglie, fanno tutti a cercare, tutti con telefono in mano a cercare il numero di telefono.
È stata molto protettiva,
sì,
questa
sì,
madre.
Sì, molto protettiva. Fin
una
troppo.
Mamma chioccia.
Eccola, sì,
ma vedo che qualcos'altro di ancora molto interessante.
Sì,
vero?
Sì, assolutamente sì. Siamo ancora dall'altra parte dell'Oceano Atlantico, più precisamente a Toronto, e questo è un caso che oserei definire di sonnambulismo estremo. Ecco, è una notizia un po' datata questa, era il 1997, ma data la singolarità dell'avvenimento mi è sembrato opportuno riportarla, perché, ecco, pensate un po' che un ragazzo, Kenneth Parks di Toronto, soffriva di un'insonnia, di un'insonnia che poi gli ha provocato un sonnambulismo talmente pesante, talmente estremo, che pensate un po', la mattina del 23 maggio ha ucciso la suocera.
Oh. Sì. E non si ricordava.
Sì, e non si ricordava niente. Se non che poi è andato proprio dalla polizia di Toronto, denunciando il fatto, dicendo: ragazzi, scusate, ma credo di aver ucciso delle persone. Ecco, aveva ucciso la suocera durante il sonno, praticamente. Era sonnambulo e non si era accorto di aver ucciso la suocera.
È un po' il sogno di tutti i generi.
È un po' il sogno di tutti i generi, ma. Sì, ecco.
Non di tutte le suocere, non, magari,
ecco,
però.
Di tutte le suocere no, però sicuramente di molti generi, ecco, questo diciamo che potrebbe essere anche una buona scusa, no? Quella di essere sonnambuli, non me lo ricordo, dormivo, no?
Sarebbe interessante vedere che fine ha fatto poi lui.
Ecco, la cosa interessante è che è stato assolto, pensate un po'.
Addirittura?
Sì, è stato assolto.
Proprio perché... era sonnambulo.
Proprio perché era sonnambulo. Proprio perché è stato dimostrato perché il sonnambulismo è effettivamente una malattia. E quindi.
E allora, se siete negli Stati Uniti o in Canada
e volete uccidere vostra suocera, ecco, approfittatene.
Esatto.
Vi assolvono.
E allora, caro Feros, ritorniamo a te, perché ci hai portato un po' di musica, no? È stata. Tra parentesi, abbiamo aperto questa nuova puntata, questa puntata numero 45 di Boarding Pass Live, con una canzone che ci hai portato tu. E adesso, comunque, ne mandiamo un'altra proprio per far capire un po' quello che si ascolta in Afghanistan, perché siamo in radio, parliamo anche di questo. Apriamo una piccola parentesi musicale. Cosa ascoltano i giovani in Afghanistan?
I giovani. Come ogni paese, la sua musica. Anche noi ascoltiamo la nostra musica e ci sono anche musiche occidentali che sentono, dipende dal gusto.
Che spaccano proprio, sento. No? Ecco, poi, ma c'è un genere preferito da...
Da noi ci sono altri tipi che se dico anche non capisci come si chiama, e nomi diversi come da ballare, per esempio, adesso che modo parde a val. Se tu dici perde avanti.
Ah, non ci fidiamo.
No,
no, no.
No, ma Giuseppe capisce. Sta facendo la tesi.
Sicuramente
se
metto la musica anche ti viene da ballare. E poi c'è le canzoni che sentono soprattutto i giovani, che c'era un cantante che è morto anche a causa delle politiche, non so che cosa, 20 anni fa, che ancora la sua musica è viva, che si sente anche a livello non che interno a Afghanistan, anche in Tagikistan, in Iran, che si chiama Ahmad Zahir, che adesso andiamo a ascoltare.
No? Esatto, andiamoci ad ascoltare, quindi come si chiama? È
Ahmad impossibile. Zahir.
Ahmad Zahir. Perché ricordiamo
uguale Giuseppe.
Esatto.
Infatti, così.
Questa non è da ballare, quella è da musica, da amore che si sente, non da ballare.
E allora innamoriamoci come fanno gli afghani.
عاشق شده ای دل غمهایت مبارک باد عاشق شده ای دل غمهایت مبارک باد زنجیر جنون ای دل در پایت زنجیر کنون ای دل در پایت مبارک با از دیده گوهر ریزی از سینه شرر ریزی از دیده گوهر ریزی از سینه شرر ریزی لال و گوهر و یاقوت از خون جگر ریزی دارا شده ای دل دنیایت مبارک با دارا شده ای دنیایت
مبارک با. Questa canzone abbastanza dolce e romantica siamo ormai giunti alla fine di Boarding Pass Live. Però ci è sfuggita una rubrica a cui noi siamo affezionati. È la rubrica quella che ci fa più gola, è proprio quella che riguarda, diciamo, il cibo, le cornie, i piatti tipici del posto che ogni lunedì andiamo a visitare virtualmente. Quindi al volo, visto che non vogliamo saltare questa parte del nostro programma, volevo dire se ci consigli qualcosa che se noi andiamo in Afghanistan questa cosa la dobbiamo assaggiare, perché è un piatto tipico, qualcosa che è buono.
Ci sono tanti tipi, ma comunque vi consiglio. E palau, si chiama palau, che è da riso, e poi ci sono tanti tipi, qobili, palau, sbaghi, palau.
Che cos'è? Ecco, se si parla di carne, di patate, di peli,
che per esempio un qobili, un palau, che c'è il riso, la carne di pecore, pistacchi, carote, ova. Sai che dire?
Come
sono altri, ok.
Come cucinato il tutto? Cioè, messo tutto insieme? Un
impasto, no. Uno separato. Alla fine mettono sopra.
Sopra, quindi mangiamo sopra riso, carne di pecora,
pistacchi, ove, carote insieme. Uh-huh. Tutto. Poi c'è nel secondo, si chiama korma oppure kebab, cioè di kebab, certo. Un altro tipo che portano con riso, oppure vi consiglio kebab. Quando scendi all'aeroporto di Afghanistan senti il profumo del kebab.
Del kebab,
sì, ci sono diversi tipi di kebab, shami, che ne so, ci sono tanti tipi, comunque vi consiglio.
Comunque con carne di agnello,
sì.
Pollo?
Sì, sì. No.
Pollo no, agnello.
No, non è come qua, si vede così, sopra fuoco mettono, ci sono i... non lo so, tipo ferro...
Spiedini?
Si mettono su
spiedi,
fuoco,
sì.
E...
tipo su blacchi.
Vi consiglio questo.
Molto bene, sembrano buone.
Carne
sembrano
di pecore.
Carne di pecora?
Sì,
anche a Creta l'ho mangiata io, carne di pecora.
Ah, bene. Secondo me interessava a tutti questa notizia, cara Sara.
Certo, lo so, io aggiungo sempre un piccolo dettaglio personale. Ora ha detto Creta, è strano che non ho detto anche nel Salento.
È vero, infatti. Comunque si vede che stasera non ci siamo presentati qui agli studi di registrazione di Ponte San Giovanni affamati, ne abbiamo parlato solamente a mezzanotte di questo, infatti in genere parliamo
abbiamo
sempre prima.
Abbiamo mangiato abbastanza stasera,
abbiamo
credo,
mangiato abbastanza.
Avevamo la pancia piena.
Esatto.
E ok, io direi di fare un saluto ai nostri ascoltatori che sono in linea prima di chiudere la puntata. Saluto Simona che ci ha dato i consigli di viaggio che ho dato stasera.
Salutiamo
lì a Siviglia.
Saluto
Peppe che è stato uno dei miei compagni di avventura a Pitino. Michele Maraglino, e ricordo che venerdì, a proposito, ci sarà l'aperitivo di Black Music alla Tana dell'Orso, l'aperitivo di Radiofonica, e in seguito ci sarà una jam session in cui Michele Maraglino e un altro ragazzo faranno musica dal vivo, percussioni e così via, un evento da non perdere.
Allora venite tutti alla Tana dell'Orso, vi aspettiamo
venerdì.
Ogni venerdì.
E saluto il Bauscia, saluto Graziano, ci ascolta dall'India, Leo e Fabrizio detto Palmer.
E tutti coloro che ci hanno ascoltato.
E tutti gli altri
anche
che
stasera
che
ascolti.
Non si sono palesati, ma...
Ma c'erano.
Ah, un altro evento unico nel suo genere,
esatto.
La Pigeon Mob. È stata creata anche per l'occasione una nuova frontiera del flash mob, frozen mob, sapete quelle cose che la gente
guerra dei cuscini, dico,
la guerra dei cuscini,
quelle cose là,
quelle cose che vanno via un po' su internet, ci si ritrova in un posto a un certo orario e si inizia o prendersi a cuscinate o si sta immobili o si balla Michael Jackson e così via. C'è un ragazzo che conosco, un mio amico, che ha inventato la pigeon mob, quindi andate tutti venerdì sera alle 10:30 mi pare su piazza 4 novembre, la pigeon mob, la gente inizierà a fare come i piccioni. E Povia, che voglia avere il becco, sarà l'ospite d'onore.
E Povia esulta a questo punto. Va benissimo, siamo veramente in conclusione. Prima di lasciarvi con i fantastici Led Zeppelin, allora facciamo veramente un grandissimo in bocca al lupo al nostro Feroz e al tuo paese.
Grazie
veramente
di
essere qui. Veramente un in bocca al lupo di cuore per tutto. A te, chiaramente all'Afghanistan. Grazie per essere venuto, Feroz, ancora. Grazie a voi, soprattutto a voi che ci avete ascoltato da casa come ogni lunedì. Grazie ai miei compagni di viaggio.
Grazie a te.
Grazie a te, visto che nessuno ancora ti aveva ringraziato.
Grazie per le minchiate quotidiane.
Assolutamente sì. Grazie di esistere proprio. Sì.
Sono il vostro zio protettivo, ragazzi.
Sì,
come
ecco.
No.
E vi diamo appuntamento a lunedì prossimo, sempre qui, stesso posto, stessa ora, Boarding Pass Live.
Esatto, questi sono i Led Zeppelin.
Communication. Ciao.
Breakdown.
Ciao. Buonanotte. Like
your day.